La domanda di Francesco. Mi piacerebbe avere un chiarimento, ma Dio e Gesù sono la stessa cosa? Oppure sono la stessa persona? Oppure sono due persone diverse con lo stesso progetto di salvezza? Oppure anche in cielo il padre resta padre e il figlio resta figlio? Dio vi benedica. E lo so che tanti sono confusi, non riescono a spiegarsi, ma come Dio e Gesù sono uguali, sono la stessa cosa, però sono diversi? Come si può spiegare in un modo semplice?
E anche porta un sacco di confusione alla gente che, come musulmani, cercando di convertirsi al cristianesimo, ma com'è, voi adorate tre dì? No, in effetti sono uno. Ah, lui ne ha adorato uno, sì, però sono tre. E ciao.
Non si capisce niente.
Non si capisce più niente, ma però tieni presente che questa dialettica, virgolette, nel Nuovo Testamento non c'era. Sono delle cretinate che hanno inventato dopo. La parola Trinità nella Bibbia non esiste. Va bene? E molti cristiani non sanno che la Trinità è un'invenzione religiosa. Cioè nella Bibbia questa parola non esiste. Esiste però il contrario.
Allora, vediamo cosa dice la Bibbia. Dio e Gesù sono la stessa persona oppure due persone diverse?
Ok, la risposta è semplicissima. Sono le stesse risposte che sono nel Nuovo Testamento. Il padre e il figlio sono tangibilmente, fisicamente, sempre due persone. Come nel Nuovo Testamento. Il padre e il figlio.
Ah, ok.
Ecco.
È chiaro. Sì.
Però spiritualmente, divinamente, spiritualmente, a livello divino, sono sempre uno. Nello spirito. La parola Trinità, che non esiste nella Bibbia, dovremmo smetterla di usarlo. Se evangelizzate qualcuno tira fuori il suo soggetto, no, quello lì è una storiella religiosa che le chiese, uno dopo l'altro, come gli asinelli che sono cascati nella fossa, si seguono a vicenda. Allora, c'è solo di Dio, ce n'è solo uno e non sono tre dì, come dico il testimone di Geova, che c'è la parola, Gesù. C'è Dio, la parola, e poi Gesù è un Dio. Il testimone di Geova ce l'ho qui, la Bibbia è il testimone di Geova, ce l'ho qui. Giovanni 1.1 dice, al principio era la parola era con Dio e la parola era un Dio. Buonanotte, quanti dei ci sono? Che in Galati 4.6 dice, perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito di chi? Di suo figlio nei nostri cuori. Sono talmente uno che Dio ha mandato lo spirito di suo figlio nei nostri cuori. Perché? Perché è lo stesso. Mm-hmm. Ma mica sono in cielo a litigare, Dio e il figlio. Chi comanda qui? Non è così la storia. C'è un Dio.
Per me la cosa che ha chiarito questo problema è quando Stephen in the Bible...
Come?
Stephen in the Bible when he got stoned.
Stefano... Nella Bibbia quando è stato...
Lapidato.
Atti capitolo 7.
In Atti 7 lui... Quando muore, vede il cielo che si apre, vede il Dio Padre sul trono e vede il figlio che sta in piedi.
In piedi alla sua destra.
Alla sua destra, quindi vede due persone. Non sono una persona, sono due persone. Questo è più che chiaro. Poi appare il fatto, come tu hai detto, che Gesù ogni volta che parlava del Padre parlava di un'altra persona, non di se stesso. Quindi chiaramente sono due persone diverse.
Bellissimo, no? Quindi questa storia che ora sono tre... Ora sono uno, e cos'è il gioco delle tre carte, scusa? Ma per favore. La prima chiesa non ha mai parlato di Trinità, come vediamo in tutto il Nuovo Testamento. Allora, religiosi trinitariani, prendete nota. Non c'è una scrittura per supportare la vostra teoria. Voi ci credete perché ve l'hanno detto, non perché l'avete capito o perché è scritto nella Bibbia. Trattasi di dottrina solo religiosa, errata, non cristiana, che il nemico usa per complicare le cose, confondere chi vuole convertirsi a Cristo. Quindi l'invenzione del diavolo per confondere le cose.
E come si spiega il fatto che sono uno però nello spirito, hai detto?
È uno nello spirito, guarda, andiamo alla Bibbia, guarda, va bene?
Sì.
Cosa dice la Bibbia? Perché guarda, se non basiamo la nostra fede sulla Bibbia, stiamo perdendo tempo. Cominciamo dal Nuovo o dal Vecchio Testamento? Cominciamo dal Vecchio.
Dal Vecchio, ok.
E poi andiamo al Nuovo, d'accordo?
Okay, sì.
Allora, andiamo dal profeta Isaia, che tu stai studiando molto questi giorni.
Ah, mi piace tanto.
Ogni tanto mi viene e mi dice: Giuseppe, che bello il libro di Isaia. Infatti il libro di Isaia è una mini Bibbia.
Guarda, allora, che ti aspettano una ventina di domande dal libro di Isaia da parte dei tuoi figli. Li ho scritti tutti lì sul tuo computer.
Ah, perfetto. Sì, allora,
quindi hai lavoro da fare.
Mi fanno studiare anche a me questi qua.
Sì.
Allora, andiamo a Isaia 43, attacchiamo dal terzo verso. E cosa dice Angela?
Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Isaia 43, 3.
Allora, chi sta parlando qui, Dio o Gesù?
Dio.
Sì, ma Salvatore non è Gesù.
Ah sì, il Salvatore è Gesù.
E perché Dio dice io sono il tuo Salvatore? E quanti Salvatori abbiamo?
Non lo so, nel Vecchio Testamento era Dio Salvatore.
Appunto. E che è successo? È stato licenziato, non c'è più?
No.
Amici trinitariani, allora, questo era Isaia?
43, 3.
Dove dice che il Salvatore è Dio.
Sì.
Al verso 11, saltiamo lì?
Io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Verso 11.
La Peppa, questo farà impazzire di gioia i testimoni di Geova.
E i musulmani.
Sì. Vedi, dicono i geoviani, possiamo andare direttamente da Geova perché è lui che salva. Ma andiamo avanti. 45:15, sempre Isaia.
In verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, o Salvatore.
Sempre Salvatore.
Isaia 45:15.
Ah, salta al 21.
Proclamatelo, fateli avvicinare, si consiglino pure assieme. Chi ha annunziato queste cose fin dai tempi antichi e le ha predette da lungo tempo? Non sono forse io, il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me. Isaia 45:21.
Quindi Isaia 43:11 e 45:21 ripete la stessa cosa. Fuori di me non c'è Salvatore. Cioè,
wow.
Uè, ma allora è una falsa profezia. Uè. Se Salvatore diventa Gesù, allora non è Dio. Se è Dio, non è Gesù. C'è qualcosa che non va secondo la falsa riga che c'è la Trinità. Mm-hmm. Giusto? Mm-hmm. E lo sposo della Chiesa chi è? Vecchio Testamento, Dio dice ripetutamente, io sono il tuo sposo Israele.
Ah sì.
Arriva il Nuovo Testamento, no, lo sposo adesso è Gesù.
È Gesù.
Insomma, cos'è? Cos'è una poligamia qui?
Ma Gesù è parte di Dio.
Quanti sposi c'ha sta Chiesa? E poi arriva anche la Madonna, tra l'altro, no? Quella un'altra.
No, ma lei si aggiunge
lei
da sola.
È la sposa della Chiesa,
no,
lei.
No. Su questo non ci sono scritture.
La madre di Dio, la sposa della Chiesa,
no.
Co-redentrice e co.
No.
Lei è co di tutto.
No, quello è un aggiunto,
cioè,
di qualcuno.
State attenti alle religioni. C'è un modo molto, molto semplice per scoprire le bugie del diavolo che sono infiltrate nella religione. Qual è? Quando non hanno scritture. Vogliamo imparare una volta per tutte a non credere in niente che non ci sono scritture?
Eppure è vero, la prima parte che hai detto è vero, che Dio era lo sposo nel Vecchio Testamento, mentre nel Nuovo lo sposo è Gesù.
Ecco.
Questo sì, è vero, è scritturale questo.
Sì, ma non sono due persone diverse allora. Perché
come
se,
no?
Scusa, se sono Trinità e sono due persone diverse, è sposato con il figlio o con il padre, se sono due persone diverse?
Ma tu hai detto che sono due persone diverse.
Tangibilmente, fisicamente, ma non spiritualmente, ho detto.
Ok, quindi tu stai dicendo che spiritualmente sono uno.
Uno è sposato con la Chiesa, uno nello spirito. Ma tangibilmente sono sempre due persone, mai uno.
Ok.
E chi ha visto mai Gesù e Dio in una persona? Nessuno, tangibilmente. Allora, passiamo al Nuovo Testamento?
Ok.
Allora, Giovanni 10.
Sì.
Perché adesso, sai, qualcuno dirà, ma quello è il Vecchio Testamento, il Nuovo è cambiato. Non è cambiato niente. Andiamo, verso 30.
Io e il Padre siamo uno, dice Gesù. Giovanni 10, verso 30.
E allora non dice 3 o 2.
No.
Dice 1, 2, 3, esso. Dice, io e il Padre, chi sta parlando? Gesù nella carne o Gesù nello spirito?
Nello spirito.
Gesù figlio dell'uomo nella carne o Gesù nello spirito figlio di Dio?
Nello spirito figlio di Dio.
Allora, nella carne o tangibilmente, se preferisci, sempre due.
Ok.
Nello spirito, sempre uno.
Uno.
Ci stiamo avvicinando?
Cioè, stesso spirito vuol dire stessa mente, stessi propositi, stessi tutto.
In una parola, lo stesso Spirito Santo. Mm-hmm. In una parola. Allora, avanti col Nuovo Testamento, Efesini 4, 4 e 5.
Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Efesini 4, versi 4 e 5.
Questo è anche per quelli che fanno, che insistono che il battesimo dell'acqua è indispensabile. Allora, secondo loro, un solo battesimo vuol dire l'acqua. E lo Spirito Santo, lo cancelliamo dalla Bibbia. Capito? Qui un battesimo, devi scegliere o acqua o spirito. Va bene, allora fratelli che andate in giro a predicare la bugia che il battesimo dell'acqua è indispensabile, che non lo è più, lo era. Anche Gesù ha detto che chi è battezzato sarà salvato, Marco 16. Lo era, perché? Perché Marco 16 non era ancora arrivato chi?
Lo Spirito Santo?
Esatto, la Pentecoste. Pentecoste era susseguente, post Marco capitolo 16. Marco 16, qui vediamo il Gesù risorto, ma la Pentecoste non c'era ancora. Era ancora valido il battesimo dell'acqua. È qui che il diavolo entra e fa confusione, no? Perché fa confusione? Perché lui è interessatissimo a sostituire il battesimo del Spirito Santo con quello con l'acqua. E dà il messaggio subliminale che il messaggio dell'acqua è tutto quello che hai bisogno. Lo Spirito, che s'arrangi, quando viene, viene. Cosa? Cosa? Senza battesimo del Spirito Santo non puoi neanche andare in cielo, non puoi salvarti, non puoi accedere al regno di Dio senza battesimo del Spirito Santo. Stiamo scherzando? Quindi, come vedi, qui è molto, molto... E poi ci sono altre scritture che bisogna cercare. Quindi un Signore, una fede, un battesimo e uno spirito. Quindi questo è interessante per il testimone di Geova, c'è uno spirito. Ma allora se Galati 4,6 dice che abbiamo lo spirito del figlio, e se Giovanni 1,1 dice che il figlio è un Dio, un altro Dio, e quanti dei abbiamo qua che stiamo adorando? Infatti loro, Gesù, non l'adorano, perché loro sono coerenti, dicono loro, no? Lui è un Dio, non è il Padre, quindi noi non l'adoriamo. Non lo preghiamo a Gesù. Il suo spirito di Gesù non lo vogliamo, solo quello di Geova. E per questo che testimoni di Geova non hanno lo spirito. Non fanno miracoli, non fanno guarigioni. Va bene. Ecco, questo era Efesini 4, 4 al 5. Quindi speriamo che ho gridato abbastanza su questo. Guarda, un'altra scrittura del Vecchio Testamento c'ho qui anche. Vogliamo tornare al Vecchio?
Sì, va bene.
Però è un Vecchio Testamento profetico che sta parlando del Nuovo. Il Vecchio che parla del Nuovo. Daniele 7 che parla di Gesù, che poi lo vediamo in Apocalisse capitolo 5. In Daniele 7 si vede il Gesù Cristo di Apocalisse 5.
Ah, vero? Leggiamo?
Ci siamo? E ti ho incuriosito abbastanza, spero.
Non ho mai sentito questo.
Mai sentito questo?
No.
Mai. Non è nuova dottrina, ma nuova per te.
Dove? Daniele 7?
13 e 14.
Io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo.
Ecco, qui non dice figlio di Dio, dice figlio dell'uomo. Perché questo non è ancora il Gesù che riceve tutto il potere. Va avanti.
Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui.
Il vegliardo, poi vedremo più avanti chi è il vegliardo, è Dio.
È Dio?
Sì, sì, il vegliardo è Dio.
Quindi vediamo qui il figlio dell'uomo?
Qui vediamo le due persone.
Due persone.
Tangibili. Ci siamo?
E fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno, che non passerà. E il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Daniele 7, versi 13 a 14.
Okay, di cosa sta parlando qui? Qui sta parlando di una profezia che sarebbe venuta 500 anni dopo attraverso Giovanni l'Apostolo sull'isola di Patmos, quando ci dà la profezia dell'Apocalisse, capitolo 5. Andiamo lì. 6 e 7, Angelina, ti prego,
Apocalisse
grazie.
Apocalisse 5. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi.
Chi è questo qua?
È Gesù l'agnello.
Attenzione, non vi sbagliate a testimoni di Geova.
Che sembrava essere stato immollato e aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di Dio.
Che sono listati lì in Apocalisse 5, vedi i sette spiriti listati.
Mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro della destra di colui che sedeva sul trono. Apocalisse 5, versi 6 e 7.
Ecco, perfetto. Allora qui, quindi, grazie Gesù, una rivelazione per te, una rivelazione anche per tanti, se neanche tu lo sapevi.
No, non sapevo il collegamento di Daniele 7 con Apocalisse
5.
Ecco,
non abbiamo mai parlato.
No.
Allora, e questa dell'Apocalisse, va bene, è una rappresentazione, Apocalisse 5, 6 e 7, è una rappresentazione di Matteo 28 al 18, leggiamolo. È la stessa cosa, lo stesso, vai.
E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Matteo 28, verso 18.
Allora Gesù cosa fa? Risuscita, no?
Sì.
Incontra da Maria Maddalena, non dalla Madonna che era appena arrivata, la Maria ha aspettato che la madre se ne andasse, attenzione, lui ha onorato Maria Maddalena più che sua madre, quindi voi che siete ad adorare la Madonna è una santa come gli altri, come Pietro, come Paolo, quindi non ne facciamo un'idolatria. Allora, risuscita, arriva Maria Maddalena, lo cerca, non lo vede. Gesù appare e le dice, ah, questo è il giardiniere. E dice, oh Signore, se tu hai portato via il cadavere, dimmi dov'è. E allora il cadavere, tra virgolette, Gesù dice, Maria. E questo gli prende un colpo e un contraccolpo. Rabbunì, dire maestro. E si precipita, come sempre faceva, per abbracciarla. E Gesù gli fa, alto là, alto. Che succede? Non sono ancora andato dal Padre. Questo è figlio dell'uomo. Sì, certo che c'è lo Spirito Santo, però è ancora figlio dell'uomo che non è andato ancora in cielo.
Ma è risorto.
È risorto. Esorto, però non è ancora andato dal Padre.
Uh-huh.
Allora, in Apocalisse 5 abbiamo letto quando Gesù va al Padre.
Ah, riceve la potenza.
Gesù va al Padre e lì c'è Giovanni che piangeva. Dice che nessuno è stato ritenuto degno di prendere il libro del futuro, le rivelazioni del futuro, cioè il libro dell'Apocalisse, dalle mani del vegliardo Daniele 7, di colui che sedeva sul trono.
Uh-huh.
E allora il santo gli disse a Giovanni, non piangere, ecco l'agnello, il leone di Giuda che è stato immolato, è stato ritenuto degno di prendere il rotolo dalle mani di Dio. E allora Gesù va a prendere il rotolo, va bene, e in quel momento lì, avendo superato il Getsemani, il Calvario, essendo morto, essendo risorto, lui è ritenuto degno, va bene, di prendere e il rotolo con il futuro, e conosce quindi il futuro. Vi ricordate che il figlio dell'uomo ha detto, nessuno lo sa quel tempo, né il figlio dell'uomo, né gli angeli del cielo?
Sì.
Ecco, in quel momento Gesù arriva, Gesù, diciamo, figlio dell'uomo, riceve tutto il potere, come poi dirà ai discepoli, Matteo 28, dirà, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Lo riceve lì, Apocalisse 5.
Sì, sì.
Ci siamo?
Sì.
Non so se ho lasciato qualcosa.
No, è bello questo, è una cronologia che credo pochi ci pensano, pochi si rendono conto, ma ha senso.
Gloria a Dio. Il figlio di Dio, cioè la parola di Dio, era sempre stato uno con Dio, nello spirito.
Nello spirito sì, perché anche mentre era figlio d'uomo sulla terra e camminava sulla terra nella carne, diceva io e il Padre siamo uno. Ha detto anche non posso fare niente se non il Padre mi dice di farlo. Quindi è vero, erano sempre uno nello spirito.
Figlio di Dio, lo Spirito Santo di Gesù, il figlio di Dio nello spirito, è sempre stato uno con Dio, col Padre,
mm-hmm.
Ma però nello spirito, con un corpo celestiale che non sappiamo com'era. come è scritto in Giovanni 1:1, nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Quindi la parola che era Dio è sempre stata nel principio con Dio.
Sì.
Quindi non è che il figlio di Dio nello spirito diventava uno col stesso potere del padre in Apocalisse 5, l'aveva già. Ma il figlio dell'uomo no, il figlio di Maria no, il figlio di Maria è risorto. È andato in cielo come tutti i santi, eccetera, però lì riceve tutto il potere, un po' come Giuseppe in Egitto, che era un'allegoria di questo, che quando ha superato tutte le prove viene nominato principe d'Egitto. Era un po' una parabola su quello, sulla storia di Gesù, va bene?
Sì.
Per questo che Gesù parlava di se stesso come figlio dell'uomo, perché figlio dell'uomo è il figlio di Dio nello spirito, sono due persone diverse in uno. Poi il figlio dell'uomo è morto, il figlio di Maria, ciao. Uh-huh. E quello che risorta era, diciamo, il figlio di Dio di risurrezione. Ma dopo che il figlio dell'uomo supera tutte le prove, cosa fa? Va dai discepoli e dice: ogni potere mi è stato dato. Tu chiedi, questo fratello chiede, eppure anche in cielo il padre resta padre e il figlio resta figlio? Ma certamente sì, il padre è sempre padre di tutto. E il figlio rimane sempre figlio di Dio, per sempre. Due persone tangibili, ma sempre uno nello spirito. Sempre due tangibili, ma uno nello spirito. Perlomeno questo è quello che, così dal mio piccolo discernimento, però basandomi sulle scritture, che vedo io. Poi, se qualcosa non ho capito bene, che è possibilissimo, Dio mi correggerà e me lo insegnerà in cielo anche qui. Gloria a Dio. Così, caro fratellino, mi auguro che sono stato di aiuto. Nel caso mi fai sapere, Dio ti benedica, scrivimi, gloria a Dio.
Secondo me sì, è un modo semplice di spiegare questa confusione che c'è nel mondo riguardo al Padre,
Trinità,
Figlio, Spirito Santo. Sì, è stato facile così, sono due persone diverse, lo vediamo da tante scritture, sono uno nello Spirito, è facile.
L'importante sono le scritture, non parlano di Trinità. C'è il Padre e il Figlio.
Sì.
E come fanno ad essere uno? Sono uno nello Spirito, sempre, ogni giorno, ogni notte, ogni sera, ogni mattina, ogni eternità. Sono sempre uno nello Spirito. E come io e te siamo due cristiani battezzati nello Spirito Santo, tutti e due abbiamo lo stesso Spirito.
Sì.
Però le zucche sono diverse. Ragioniamo, magari ragionassimo sempre alla stessa maniera. Che bello.
E Gesù ha pregato per quello in Giovanni 17,
capito?
Che siamo tutti uno.
Però, sì, c'erano 12 discepoli, tutti battezzati nello Spirito, però erano 12 zucche diverse. Dodicesimo è Paolo, non ci sbagliamo. Poi vediamo in Galati capitolo 2 che Pietro e Paolo litigano.
Vero.
Quindi c'hanno due zucche diverse. Vediamo in Atti capitolo 15, Paolo e Barnaba litigano. Quindi qui vediamo lo Spirito Santo che era lo stesso in loro. Però la zucca carnale è diversa.
Mentre questo non succede con il Padre e Gesù. Loro sono uno, non hanno queste differenze mentali come noi.
No, sono uno nello spirito.
Sì.
Cioè, quindi, quando dici Dio, diciamo padre, figlio, figlio, padre, lo stesso, è questo Dio che è sposato con la Chiesa. Non abbiamo bisogno della signora Medjugorje che viene qua a dire sono la sposa della Chiesa. Questa qui non è la vera Maria, questa è la falsa. Va bene, fratelli mariani, per cortesia, cerchiamo di lasciare perdere le pastoie religiose, andiamo alla Bibbia. Angela, adesso dove andiamo?